Il trattamento clinico delle nevrosi è uno degli obiettivi principali della psicoanalisi. Questo lo sappiamo e viene riformulato in termini sintetici nella slide numero 306, dove ci occupiamo della nevrosi nella psicoanalisi di Freud e successivamente vedremo perché il concetto di nevrosi è stato abbandonato nella moderna psichiatria. La teoria specifica sulle cause delle nevrosi, sull'eziologia, se vogliamo parlare in termini tecnici, sull'eziologia delle nevrosi proposta da Freud, è sempre stata controversa fin dagli inizi. Freud stesso ha continuamente cambiato le sue posizioni in materia, ma la sua idea base resta la stessa in tutta la sua vita e consiste nel presupposto, nell'ipotesi che le nevrosi non abbiano cause neurologiche, nonostante il loro nome alluda proprio al neuron, al nervo, al neurone, ma che abbiano invece cause psichiche, cause mentali, cioè che siano causate dalle esperienze che abbiamo vissuto o dalle nostre fantasie o dal modo in cui noi le abbiamo elaborate. E in ogni caso da eventi endogeni o esogeni, ma che hanno a che fare con la nostra mente, il nostro ambiente e non col cervello e i suoi meccanismi neurofisiologici. Questa idea Freud non l'ha mai abbandonata ed è stata accolta con favore anche da studiosi che in nessun modo si collocano nell'ambito teorico della psicoanalisi. Psicologi e psichiatri di varia formazione culturale accettano tuttavia l'idea che le nevrosi, non sto parlando delle malattie mentali in generale, che le nevrosi abbiano cause psichiche. Ed è per questo motivo che ancora oggi il prefisso psico viene spesso aggiunto a nevrosi, cosicché i termini nevrosi e psiconevrosi sono usati in maniera interscambiabile, come si afferma con chiarezza nella slide 306. Ora, può sorprendere, sapere e apprendere che il concetto di nevrosi nella psichiatria contemporanea è stato abbandonato. Gli studi psichiatrici sono l'insieme di tutti quegli studi effettuati da psicologi, anche da medici, soprattutto da medici, psichiatria vuol dire medicina della mente, che si occupano di vari tipi di malattie, appunto mentali, anche gravi, il classico pazzo dell'immaginazione popolare, oppure anche lievi come le nevrosi. E quindi gli psichiatri si sono dedicati a una classificazione di tutte le malattie mentali e anche al tentativo di capirne le cause e di curarle. Dobbiamo quindi introdurre un concetto che è quello di nosologia, che è quella branca della medicina che si occupa della descrizione sistematica delle malattie. Noso vuol dire malattia, logia, studio. Le cause delle malattie sono spesso ignote, in molti casi sono perfettamente note. Sappiamo cosa causa il morbillo, cosa causa la peste, sappiamo distinguere vari tipi di malattie epidemiche. E quindi in questo caso la classificazione delle malattie si basa sulla causa delle malattie e poi a quel punto anche i sintomi sono naturalmente necessari per caratterizzare la malattia. Ma in molti casi le cause delle malattie sono ignote e quindi malattie di questo genere vengono definite sulla sola base dei loro sintomi. Vengono definite come sindromi, complessi di sintomi in cerca di una causa che prima o poi si troverà, o almeno così si spera. Ed è per questo motivo l'ignoranza delle cause e anche la differenza dei sintomi da soggetto a soggetto che qualsiasi sistema nosografico, vale a dire un sistema di classificazione delle malattie, può dar luogo a controversie. E finora abbiamo parlato di malattie in generale, pensando soprattutto alle malattie fisiche o corporali, ma le cose peggiorano nella nosologia psichiatrica, cioè nei sistemi psichiatrici di classificazione delle malattie. E in questo caso le controversie sono acuite dal fatto che di solito i disturbi mentali si presentano come insiemi di sintomi, cioè come sindromi che variano in ampia misura da soggetto a soggetto. Per cui a volte è difficile capire se siamo in presenza, davanti a due soggetti che hanno molti sintomi in comune e altri sintomi diversi l'uno dall'altro, è difficile capire se siamo in presenza di due casi diversi della stessa malattia. Insomma, due malati mentali differiscono tra di loro molto più che due malati di morbillo o di peste bubbonica. Questo è un problema molto grande per la psichiatria, al punto da aver suggerito ad alcuni studiosi come Thomas Szasz, SZASZ, grandioso studioso e psichiatra, lui si definisce anche antipsichiatra americano, recentemente scomparso. Ha suggerito a molti questa difficoltà a caratterizzare la malattia mentale, ha suggerito a Thomas Szasz un volume bellissimo che si chiama Il mito della malattia mentale, che non è ovviamente in programma, ma ogni tanto mi piace citare qualche modo per arricchire la cultura di chi mi ascolta. Bene. Il più diffuso sistema nosografico per i disturbi mentali è quello illustrato nel, e lo dico in inglese perché l'acronimo inglese, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, che è comunemente noto come DSM. Quindi, per gli intimi, questo è il DSM. La prima edizione del DSM, che si denota con l'acronimo DSM-1 romano, risale al 1952. Come vedete nella slide 308, nel corso degli anni, il DSM è stato continuamente aggiornato, fino alla quinta edizione, pubblicata nel 2013, il DSM-5. E questo DSM-5 classifica ben 370 disturbi mentali, un numero triplo rispetto a quelli descritti nel DSM-1. 370 diversi disturbi mentali. È dubbio che siano tutti malattie distinte, ognuno con una causa ben precisa. O forse alcuni di questi disturbi sono effetti diversi di una comune sottostante malattia, ma è appunto questo il terreno minato, oppure le sabbie mobili, se volete una diversa metafora, in cui si muove la psichiatria. Scienza quantomeno, quantomai incerta, scienza infelice, non solo perché parla di malattie, ma perché ne parla con un notevole grado di incertezza, maggiore che nelle altre scienze. Tutte le scienze hanno un certo grado di incertezza, ma nella psichiatria le nebbie sembrano assai fitte. Quindi ogni critica alla psicoanalisi, che viene normalmente praticata da non medici, da psicologi, deve tenere conto del fatto che anche gli psichiatri non sono messi benissimo come stabilità del loro sistema del sapere. Basta osservare appunto i cambiamenti continui da una versione all'altra del DSM, che è la loro Bibbia diagnostica. Tuttavia, ci sono alcune patologie in questo arricchirsi continuo di disturbi mentali sempre nuovi, alcune patologie sono scomparse dalle edizioni più recenti del manuale. Tre vanno ricordate. Una è l'isteria. L'isteria di cui si occupava Freud, il caso di Anna Oh, quelle stupende cecità e paralisi isteriche senza una base fisica, sembrano essere scomparse. L'omosessualità non è più ritenuta una malattia, mentre invece Freud e i primi psicanalisti tendevano a considerarla in questa ottica. Ma è scomparsa anche la nevrosi. La nevrosi, ciò di cui si occupava Freud, il nome nevrosi, con l'etichetta nevrosi, sotto il quale Freud raccoglieva numerosi tipi di disagio mentale, beh, non c'è più la nevrosi. E questo già a partire dal DSM-3, che fu pubblicato nel 1980. Siamo nel 2020. Ecco la ferale notizia. Da 40 anni siamo orfani della nevrosi. In termini più scientifici e tecnici, dico che dal 1980 la nevrosi non appare più come entità nosografica autonoma. Questo non vuol dire che tutti i nevrotici siano guariti all'improvviso perché gli psichiatri hanno eliminato la loro malattia dal DSM. La gente che veniva classificata come nevrotica continua a soffrire in vario modo di varie forme di ansia, depressione, ma anche questa malattia va trattata con i guanti, disturbi alimentari del sonno, della sfera emotiva e così via. E in effetti la maggior parte dei disturbi mentali orfani dell'etichetta nevrosi, che venivano dunque classificati come nevrosi, oggi sono stati raggruppati nell'ambito di nuove categorie nosografiche. Ne cito alcuni a pagina 309 delle slide, per esempio la tricotillomania. Ciascuno di noi è stato un tricotillomane. Ogni tanto si avventa contro un proprio capello, pensa che quel capello sia qualcosa che cambia male la sua vita, lo toglie. Dipende se te ne togli uno ogni tanto, giusto per vedere la resistenza al tuo capello, oppure se ti dedichi a un'attività di disboscamento del cuoio capelluto che genera anche, come dire, abbruttimento estetico. Ti togli intere aree di capelli. Perché lo fai? Naturalmente qui la causa cerebrale neurofisiologica sembra improbabile, si può pensare a motivi cause mentali, consci o inconsci, e anche qua una spiegazione consapevole perché uno si strappi un capello dopo l'altro è difficile da dare. Vada per il caso delle doppie punte in chi ha i capelli molto lunghi, uomini o donne che siano. Ecco, la tricotillomania continua ad esserci anche dopo che la sua mamma, la nevrosi, è stata abolita. La dermatillomania o disturbo da escoriazione, il grattarsi certe aree del corpo, della pelle, fino a farle sanguinare, lo shopping compulsivo. Oh, oggi abbiamo lo shopping compulsivo, infrequente nei tempi di povertà di massa. E però è davvero difficile pensare che questi disturbi, li trovate poi su internet, potete anche trovare il DSM, è tradotto anche in italiano, tutti questi disturbi difficilmente hanno ognuno una causa specifica, uno specifico tipo di trauma. E comunque gli psicanalisti hanno a che fare con questo genere di problemi. Non ti ricoverano in un manicomio, non ti danno un TSO se sei tricotillomane. Questi disturbi, oltre ad essere stati tutti individuati, sono stati poi compresi in una categoria nosografica, che non è una singola malattia, ma un insieme di disturbi o malattie, e questi si chiamano disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo, che è stato introdotto nel DSM-5, quindi molto di recente. Disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo. Perché vai dallo psicanalista? Ci vado perché ho un disturbo dello spettro ossessivo-compulsivo. Trattasi di disturbi lievi in un certo senso, non ti portano all'allontanamento dalla realtà, puoi vincere il premio Nobel anche con un disturbo ossessivo-compulsivo. Forse nessuno vorrebbe avere però un fidanzato o una fidanzata che passa il tempo a strapparsi i capelli. Bene, abbiamo terminato questa rassegna storica, diciamo così, sul concetto di nevrosi, e adesso possiamo tornare a Sigmund Freud e a un suo problema, che è poi il problema centrale di questa nostra ultima parte del corso, sia parte, diciamo, delle dispense, sia del testo di Grunbaum, che riguarda la scientificità della psicanalisi, tema al quale avevamo accennato già parlando di Popper. Entreremo nei dettagli a partire dalla prossima puntata.